Il messaggio di oggi, con l'aiuto di Dio, prenderà spunto da un passo del Vangelo di Luca, capitolo 8, i primi tre versi. Noterete da subito che in questo passo del Vangelo di Luca si parla di donne. E quindi questo messaggio sarà rivolto a tutta la comunità, a tutta la Chiesa naturalmente, ma in particolare alle donne. La caratteristica di ciascuna che verrà citata, poi la toccheremo brevemente, ma questo è un passo che ci parla delle donne che accompagnavano Gesù. Non lo accompagnavano con gli ideali soltanto, sicuramente con i sentimenti, ma con tanto altro di pratico. Tanto che l'Evangelista Luca dice: in seguito Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del Regno di Dio. Con lui vi erano i dodici, cioè gli apostoli, e alcune donne che erano state guarite da spiriti maligni e da malattie. Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cuza, l'amministratore di Erode, Susanna e molte altre che assistevano a Gesù e i dodici con i loro beni. Stiamo parlando tramite un Vangelo. Le caratteristiche dei Vangeli sono molte, ma tra queste emerge anche, e lo vediamo qui, il fatto che alcune volte vengono menzionati per nome i soggetti che intervengono, le persone di cui si parla, e abbiamo sentito di alcuni di questi nomi. Altri invece sono citati, ma o non si sa nulla di loro, o neanche viene citato il nome. È una delle caratteristiche ricorrenti. Noi non sappiamo il perché, ma possiamo immaginare che in un certo momento si focalizza l'attenzione dell'evangelista su una parte di un gruppo, perché comunque quella parte rappresenta un intero gruppo, o forse perché vuol farci capire che tutto sommato, a differenza del tempo che viviamo oggi, nel quale poco si fa se non si appare, non era importante conoscere la storia di tutti quelli che assistevano a Gesù, ma era importante far parte di quel gruppo che faceva questo, che seguiva, che serviva, che assistiva Gesù allora come oggi. Quindi cerchiamo di comprendere il significato che tutto questo ha per noi, in particolare in che modo può venire questo seguire, questo servire e questo assistere Gesù e anche i suoi servi. Fratelli, non è cambiato nulla nella storia di Dio. Colui che sceglie i suoi ministri è e sarà sempre Cristo Gesù. I ministri sono coloro che ricevono un ministero da Cristo e vengono donati alla Chiesa, uomini che vengono donati alla Chiesa, perché possono servire Dio, che non vediamo con gli occhi, servendo la Chiesa. È sempre stato e sempre sarà Cristo che sceglierà. Lui è il Signore, Lui è il Sovrano, Lui è il Capo della Chiesa. Nessuno di noi può dire perché ha scelto l'altro e non ha scelto me, o il contrario, perché ha voluto proprio scegliere me, poteva risparmiarmelo, modi opposti, come potete ben capire, di affrontare la medesima cosa, ma è Cristo Gesù che sceglie. E sceglie anche in base alla nostra vocazione e alla nostra disponibilità. Salvo qualche rarissimo caso, Giona per citarne uno, tra i profeti dell'Antico Testamento in questo caso, nessun altro che io sappia sia stato costretto da Gesù a servirlo. Tutto questo passa sempre per il mezzo della nostra disponibilità. Ma in questi passi che abbiamo letto, questo passo che abbiamo letto di Luca, emerge questo movimento spontaneo di alcune donne. Tre sono citate per nome, altre no. E ora vediamo che cosa ci insegna tutto questo. Innanzitutto vorrei rimarcare l'attenzione dell'evangelista Luca. Sappiamo che Luca era un medico era una persona quindi di cultura, non era parte degli apostoli, e quando il Signore gli suggerì nell'intimo di scrivere quello che poi ha scritto nel suo Vangelo, all'inizio del Vangelo dice che lui, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, è andato a informarsi di quello che era accaduto in quegli anni del ministero terreno di Gesù con tutti quelli che lo avevano conosciuto, con una parte di quelli che erano stati testimoni oculari dell'insegnamento e dei fatti operati da Gesù, che riporterà scrupolosamente nel suo Vangelo. È andato prima a informarsi. Parole e fatti di chi? Di Gesù come il figlio dell'uomo. Cioè, mette in mostra la grandezza della umanità. Potremmo dire al contrario la piccolezza, ma quanto è grande Gesù anche nella sua umanità, di figlio dell'uomo. E nel fare questo, nell'andare a informarsi così in dettaglio, Luca si sofferma, pone la sua attenzione su queste donne. Oggi abbiamo una realtà tutta diversa naturalmente da quella di allora. Non devo dire troppi particolari per ricordare quanto poco valeva la donna al tempo di Gesù. Non per Gesù, a quei tempi. Ma lo Spirito di Dio mostra a Luca che c'è qualcosa che deve rilevare, deve mettere per iscritto nel libro di Dio, che appartiene alle donne. E ci dice che queste donne erano state guarite da spiriti maligni e da malattie. Quindi in qualche modo spiega la ragione per la quale queste donne stavano seguendo, servendo Gesù con tutto loro stesso e anche con i loro beni. Il fatto che riguardi ognuno di loro diventa la motivazione più importante per quello che poi faranno nei riguardi di Gesù. Erano state in contatto con Gesù. Chi era partito per primo in questa ricerca, sinceramente io non lo so. Quante volte, diciamo, quando noi abbiamo cercato il Signore, Lui si è lasciato trovare. Ma quante volte mi devo contraddire e dire è più facile che sia stato Lui a cercare me. Diciamo la verità. Comunque questo desiderio che parte dall'alto e che trova noi consenzienti, si incontra. E queste donne avevano incontrato Gesù. Gesù le aveva viste, le aveva riconosciute come alcune che avevano bisogno di una liberazione, altre di una guarigione, comunque che cercavano un cambiamento. Prigionia spirituale, nel caso di queste che erano da guarire da spiriti maligni, da liberare da spiriti maligni, o di corpi prigionieri della malattia con una mente invece pienamente a posto, sana. La prima di queste a essere citata, come ricorderete, è Maria Maddalena. Maria Maddalena o Maria di Magdala, nome del paese da cui proveniva. Forse tra le più note discepole di Gesù, serve di Gesù. Io vi inviterei, un invito gentile ma anche fermo, a considerare quello che dice la Sacra Scrittura di Maria Maddalena. E non tante fiction che girano al cinema piuttosto che in televisione o per mezzo di internet più di recente. Cosa non è stato scritto di fuori luogo? Stiamo al testo della parola di Dio. Era posseduta da 7 demoni prima di che Gesù facesse qualcosa. Possiamo immaginare la situazione di questa donna? Con tutti i dettagli che può avere trovato nell'esplorare la situazione passata, Luca non entra nel merito, non spiega che cosa aveva fatto questa donna, questa Maria Maddalena, per meritarsi, tra virgolette, di essere posseduta da 7 demoni. Certamente stiamo parlando di una vita d'inferno, proprio il caso di dirlo, una vita d'inferno, mentre era viva e vegeta però qui sulla terra. Però Luca va alla sostanza, così dobbiamo fare anche noi. Gesù l'aveva incontrata. Si era accorto di lei, sapeva benissimo che aveva bisogno di essere liberata. Deve avere letto in lei il desiderio di cambiare vita, di non essere più soggiogata da questi demoni. E Gesù è intervenuto e l'ha liberata. Possiamo immaginare come era prima, la sua condizione, possiamo anche immaginare come era dopo. Che cosa fa questa donna, che finalmente inizia a vivere una nuova vita. Cosa fa? Ha il cuore che scoppia di gratitudine, immagino io. Me lo permettete? Ha il cuore che scoppia di gratitudine per aver avuto una nuova vita per mezzo di Gesù. E allora lascia tutto e inizia a seguire e a servire e ad assistere Gesù. Qui dobbiamo fermarci a questo punto. Questa è la storia di Maria Maddalena, fratelli e sorelle. Non è anche la nostra storia? Qualcuno è stato letteralmente liberato da spiriti immondi in mezzo alle credenti, ai credenti di oggi, altro che. Ma anche noi abbiamo incontrato Gesù. Lo abbiamo incontrato in modi differenti, l'uno dall'altro. Siamo stati liberati da una malattia spirituale, che è quella del peccato. E siamo stati qualche volta liberati anche da altro, nel corpo, infermità fisiche. Ma come quella donna aveva il cuore che scoppiava di gratitudine, non è così anche per noi, per quello che Cristo Gesù ha fatto? Se il cuore scoppia di gratitudine, vuol dire che già stiamo seguendo Gesù, lo stiamo servendo, stiamo assistendo tramite il servire la Chiesa, in qualche modo anche il Signore Gesù. Ma qualora questo non fosse ancora in qualcuno di noi, cioè non ci fosse ancora questo cuore che scoppia dal desiderio di ricambiare in qualche modo questo amore che indegnamente abbiamo ricevuto, sorella, fratello, non perdere l'opportunità oggi per entrare a far parte di una schiera di beati. Beati quelli che hanno deciso di ricambiare l'amore di Cristo Gesù nella nostra piccolezza, nella nostra piccola dimensione, nella nostra incapacità di fare molto che possa in qualche modo essere apprezzato da Dio, eppure quanto l'apprezza. Non lasciamoci scappare questa opportunità. Eccolo oggi, ecco oggi il giorno della grazia, dice la parola. La seconda donna citata da Luca è Giovanna. Di lei si dice qualcosa di più, viene indicata per distinguerla da altre che avevano lo stesso nome probabilmente, come moglie di Cuza, l'amministratore di Erode. Chi era questo Erode? Era Erode Antipa, era un tetrarca sulle province della Galilea, della Perea, queste zone intorno. Chi era il padre di Erode Antipa? Era Erode il Grande, che era re quando nacque Gesù. Vi ricordate la storia dei Vangeli? E quando lui ebbe un'informazione da parte di questi magi d'Oriente che erano venuti per adorare il Salvatore, il re, il nuovo re, lui temette di perdere il trono e pensò bene di far uccidere tutti i bimbi al di sotto dei 2 anni di età della città di Betlemme. Questo era il padre del tetrarca Erode Antipa. E cosa aveva fatto Erode Antipa? Lui regnava al tempo di Gesù, ha regnato fino a qualche anno dopo la morte del Cristo. Erode Antipa è quell'Erode che determinò di far tagliare la testa a Giovanni il Battista. E questa donna era moglie di un braccio destro, di un amministratore, di questo Erode. Possiamo immaginare in quale contesto vivesse e quanto deve essere stato importante per lei conservare quel ruolo. Ci sono alcuni studiosi che indicano che era successo qualche cosa in quel tempo, ovvero che Cuza, il marito, si era convertito a Cristo, poi era morto e lei era rimasta vedova, Giovanna, e di conseguenza era nella libertà di poter lasciare tutto e seguire Gesù. Noi questo non lo sappiamo, lo dicono alcuni storici. Quello che importa è che lei accettò di fare una scelta particolarmente forte, ovvero di non farsi condizionare dal contesto nel quale viveva, dai benefici che ne potevano derivare, peraltro, in quella posizione. Scelse il contrario, scelse di poter liberare se stessa, o meglio di farsi liberare per mezzo di Cristo Gesù, e una infermità, visto che l'Evangelista dice che Queste donne seguivano Gesù perché erano state possedute da demoni, erano inferme. Una infermità deve essere stata per lei propizia per incontrare Gesù. Pensate quante volte noi ci scagliamo contro le infermità che riguardano noi stessi o i nostri cari. Nessuno di noi ama essere malato, nessuno di noi. Ma ci sono delle infermità che diventano per noi occasione per permettere a Gesù di operare qualcosa di straordinario. E quindi la storia di questa donna è questa. Gesù l'ha incontrata, si è accorta di lei, ha visto la sua condizione fisica. Fatemi immaginare, perché Gesù è quello che fa in quasi tutti gli altri casi di cui leggiamo nei Vangeli, pose la sua mano su di lei e la guarì e le cambiò la vita. Una guarigione del corpo in una donna che cercava Cristo Gesù e che era disposta a rischiare ogni cosa di sé. E che fa anche lei con il cuore ricolmo, che scoppia di gratitudine? Lascia ogni cosa e segue Gesù. Fratelli e sorelle, soprattutto sorelle, Giovanna rappresenta tutti quelle che non possono dimenticare quello che Gesù ha fatto per noi. Non si tratta di fare qui alzate di mano, ma voglia Dio che usi la nostra memoria per portarci indietro a come eravamo prima di conoscere Gesù e a ricordare in un attimo, in una frazione di secondo probabilmente o poco più, quello che siamo diventati per mezzo della grazia di Cristo, che non ha badato alla nostra condizione, ma ha voluto mettere in noi quello che prima non c'era, facendoci fare pace con Lui, fino a farci diventare figli di Dio, figlie di Dio, e a poter anche intervenire per la guarigione del corpo. Quando ci ha guarito nell'anima e anche nel corpo, come poterlo dimenticare? E allora anche a noi, anche a voi, la libertà, la facoltà, la possibilità di seguire e di servire Cristo Gesù servendo la sua Chiesa. La terza donna si chiamava Susanna. Non conosciamo nient'altro che il nome di questa donna, dalle scritture ispirate. Non conosciamo altro che questo nome, Susanna, e che fa parte di questo gruppo di molte altre, abbiamo letto, e lo rileggo, che assistevano Gesù e i dodici. E di queste altre neanche conosciamo il nome, ma possiamo dire come farebbe un bambino? Gesù conosceva chi era Susanna, conosceva il nome di tutte le altre e oltre ai nomi conosceva il cuore di ogni altra, di allora e di oggi. E tu oggi che sei qui, in qualche modo sei rappresentata da questa Susanna sconosciuta, che aveva ritenuto più importante di ogni altra cosa quella di seguire il Maestro, di seguire Gesù, di sganciarsi dalle folle, che ben altro avrebbero fatto in quel momento come oggi. Quelle folle che sono sempre state pronte ad accusare di ogni fatto Cristo Gesù il Signore, e che nella fattispecie in quel tempo storico si sono anche rallegrate quando Cristo è stato preso per mano dei Romani e poi è stato crocifisso. Uscire dai ranghi di certe schiere che non portano a conoscere la verità e ad acquisire per noi, in noi, la libertà. Già che oggi abbiamo anche pregato per i nostri ragazzi, i nostri adolescenti, quanto più anche loro, anche voi, siete soggetti a questo tipo di rischio, e Dio vi aiuti a seguire non un branco, ma a seguire coloro che sono stati conosciuti da Cristo Gesù, che ben vi conosce per poter fare esperienze nuove in Lui. E quindi tutti insieme con il cuore pieno di gratitudine al nostro tempo, oggi, soprattutto voi donne qui presenti. Oh, beate coloro che spontaneamente scelgono di seguire, di servire Gesù e di assistere la Chiesa. E che succederà di queste donne? Fratelli, poco dopo anche nello stesso Vangelo, e qui ora prendo però spunto dal Vangelo di Marco, nel capitolo 15, Gesù sarà portato a compiere ciò che doveva compiere, è stato mandato, ha scelto di venire, di farsi uomo per morire per l'umanità. Si troverà sulla croce. Vi ricorderete che Giuda lo ha tradito, che Pietro lo ha rinnegato. Sono scappati tutti gli uomini, tutti gli apostoli, tutti i discepoli, pochi erano i presenti. Degli apostoli ce n'era soltanto uno, l'apostolo Giovanni, il giovanissimo apostolo Giovanni. E c'erano delle donne. C'era Maria, la madre naturale di Gesù, ma il Vangelo di Marco, il capitolo 15, dal verso 40, registra che c'era Maria Maddalena. La stessa Maria Maddalena, che aveva il cuore che scoppiava di gratitudine perché era stata liberata da 7 demoni, è rimasta fino alla fine, ha rischiato, è stata lì non per vedere un bello spettacolo, ma per vedere morire il suo Signore e poter essere forse in qualche modo di conforto per Gesù, l'uomo che stava offrendo la sua vita per l'umanità, quindi anche per lei. E scelse di seguire Gesù fino alla fine insieme ad altre donne. Una di queste si chiama Maria, tante avevano questo nome. Questa Maria era madre dell'apostolo Giacomo d'Alfeo, chiamato con un nomignolo Giacomo il minore, perché evidentemente era di statura bassa. Era la madre di questo apostolo, quindi seguiva Gesù perché c'era di mezzo anche il figliolo, potremmo dire. E addirittura era nonna degli apostoli Giacomo e Giovanni. E questa donna ha lasciato ogni cosa per seguire non soltanto i propri familiari, ma per seguire colui che aveva dato la vita eterna. E insieme ad altri, molte altre donne, scritto sempre anche nel Vangelo di Marco, molte altre donne che seguivano e servivano Gesù, e aggiungo io, con il cuore ricolmo di gratitudine verso il Signore. E questa è la storia che riguarda Gesù e queste donne. Ma sono lieto di riscontrare nella Sacra Scrittura che dopo alcune decine di anni si continuerà sulla medesima strada. Ci saranno altre donne che avranno capito l'importanza di dedicare la propria vita per servire la Chiesa. E nella conclusione del libro, della lettera che Paolo scrive ai Romani, nel capitolo 16, nei primi due versi, dirà così: io vi raccomando Febe, è la pagina dei saluti, quella universale, vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Cencrea. Cencrea era il porto della città di Corinto. Perché la riceviate nel Signore in modo degno dei santi. Per quale ragione? Cosa ha fatto di straordinario? Che la riceviate nel Signore in modo degno dei santi e le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa avere bisogno di voi. Cosa può avere fatto di così straordinario? È scritto: poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me, dice Paolo. Solo per il fatto che tu possa dare assistenza, possa essere d'aiuto nella Chiesa del Signore a qualcuno, potrai ricevere in cambio da tantissimi altri quello di cui hai bisogno quando tu sarai nel bisogno. Questa è la Chiesa di Cristo Gesù, un corpo, come abbiamo detto in una parola profetica, che non è diviso. È un corpo che vuole essere tenuto insieme da Cristo Gesù. Il collante, ciò che unisce il corpo di Cristo, è l'amore di Dio ed è la persona di Cristo Gesù che per mezzo della croce ha unito noi al cielo, e questo lo sappiamo. Ma andando oltre le figure, nella concretezza, coloro che sono stati così trattati da Cristo Gesù, cioè salvati per l'eternità, come è possibile non avere il cuore ricolmo di gratitudine, di pace, di gioia, di allegrezza, certamente, ma anche di gratitudine verso il Signore per quello che Lui ha fatto. E non è bellissimo vedere come questa storia si perpetui ai tempi di Gesù, ai tempi dell'Apostolo Paolo, ai tempi di oggi? Quante di voi sorelle servite questa Chiesa? Ma non solo le sorelle, naturalmente. E quale sarà il premio? Quale sarà il premio? per Maria Maddalena fosse il premio finale terreno è stato che quando Gesù è risorto, a chi si è presentato per prima? Il Gesù risorto si è rivelato, si è fatto conoscere, ha parlato per prima con Maria Maddalena. E per altri come noi, che non hanno avuto il privilegio di incontrare fisicamente Gesù, quale sarà il premio? Non sarà un premio diverso da quello dei grandi apostoli o dei grandi predicatori dell'Evangelo, ma sarà il premio che sarà riservato a quelli che hanno il cuore pieno di gratitudine, che seguono e servono il Signore perché lo amano, perché da Lui siamo amati e ci sentiremo dire un giorno: «Bene hai fatto, mio fedele servitore, bene hai fatto, entra nella gloria del tuo Signore». Non lo farei mai per questo, spero anche tu, non facciamolo perché ci sarà un premio, ma nella grazia di Dio è compreso anche questo, e un giorno scopriremo che cosa voglia dire. Oh Signore, che il nostro cuore non sia pieno soltanto di emozioni passeggere, che devono fare i conti con le difficoltà della vita che possono tagliare le gambe alla fede, ma che il nostro cuore sia pieno della grazia. Quella grazia di Cristo Gesù ci renderà saldi e ci porterà a camminare fino in fondo, fino a raggiungere il traguardo, e troveremo Cristo Gesù e lo vedremo a tu per tu.